Abbiamo detto che in quanto ente giuridico il reato viene fatto consistere in una azione umana che scaturisce dalla libera volontà di un soggetto moralmente responsabile e pienamente imputabile. E abbiamo altresì visto che il delitto, secondo questa visione, non sarebbe mai il risultato delle circostanze del caso dell'ambiente, ma sarebbe sempre generato da una scelta individuale colpevole. Il libero arbitrio viene dunque a costituire il fulcro del diritto penale. Libero arbitrio come quindi volontà del fatto, volontà che per essere tale non deve escludere la possibilità di agire diversamente. Perché si abbia volontà colpevole, è necessario che l'individuo sia imputabile, abbia cioè la capacità di intendere il valore etico-sociale delle proprie azioni e la capacità di volere, ossia la capacità di scegliere, di ergersi tra motivi antagonistici. Il suo agire, insomma, non deve essere necessitato. Se l'imputabilità quindi è sinonimo di libertà, voi capite come questa sia la premessa che porta poi alla pena. Ad una pena che è retribuzione per il male compiuto, una pena direttamente proporzionata al reato e che solo nel reato trova la propria giustificazione. Poi è anche vero che molti sostenitori della scuola classica hanno guardato anche alla funzione di prevenzione generale e di prevenzione speciale della pena, ma fondamentalmente per la scuola classica la pena è un provvedimento repressivo, afflittivo, personale, proporzionato alla gravità del reato, che viene inflitto all'autore che abbia agito con capacità di intendere e di volere, che è, come vedremo, sinonimo appunto di imputabilità. Ma al di là degli aspetti più tecnico-giuridici, che ora magari vi sembrano astrusi e poco comprensibili e sui quali torneremo, qual è il dato rilevante dal punto di vista concettuale di questa idea di reato? Il dato rilevante è il seguente. Intendere il reato come ente giuridico induce a focalizzare la valutazione penalistica sul singolo fatto delittuoso commesso dal soggetto agente, fatto che viene analizzato nella sua gravità obiettiva commisurata all'importanza del diritto offeso. Questo passaggio mette in luce l'ispirazione liberale che caratterizza la scuola classica, riaffermando l'autonomia tra diritto e morale, da cui consegue l'irrilevanza di ogni valutazione inerente alla personalità del reo, e rafforzando quindi l'idea che il diritto penale giudica fatti umani, ribadisco, e non le persone in quanto tali, a differenza della morale che guarda invece alle inclinazioni interiori del soggetto, al suo orientarsi verso il bene o verso la malvagità. Ebbene, a questo punto vedremo che proprio qui si colloca il terreno di attrito e di scontro tra la scuola classica e l'altro movimento di pensiero che vi ho menzionato prima e che è rappresentato dalla cosiddetta scuola positiva, che adesso andremo brevemente a vedere. Come ho anticipato, la scuola positiva si sviluppa nell'ultimo trentennio del XIX secolo e tra i suoi rappresentanti più illustri vanno ricordati senz'altro Cesare Lombroso ed Enrico Ferri. L'humus culturale e scientifico nel quale viene a svilupparsi la corrente di pensiero positivista è riconducibile alla profonda trasformazione che venne a determinarsi nel metodo scientifico durante l'Ottocento. Una trasformazione che vede l'irrompere di una corrente naturalistica di pensiero in opposizione al razionalismo sino ad allora dominante, quel razionalismo, per esempio, dei principi assoluti di ragione che ho evocato nell'ultima lezione. A seguito di questo diverso approccio filosofico e scientifico, l'indagine sperimentale viene a predominare su ogni altra indagine. E si va consolidando l'idea che solo sul fatto accertato, possa elaborarsi un sapere valido scientificamente. Questa corrente di idee ha investito vari settori di ricerca, tentando di dare fondamenti positivi a tutte le scienze, a tutti gli ambiti, compresi quelli umanistici. Non dimentichiamo che quello è stato il periodo storico anche di espansione del darwinismo, della teoria dell'evoluzione biologica, e non dimentichiamo che vi fu una trasposizione delle teorie darwiniane anche alla sfera sociale. Si parla proprio di darwinismo sociale che vede la posizione sociale degli uomini e il rapporto tra le classi come risultato di una legge di natura, di una lotta per la sopravvivenza che premierebbe solo i più forti o i Quello che connota questo movimento speculativo è questa marcata accentuazione del principio di causalità, principio di causalità inteso in senso meccanicistico, un principio che dovrebbe spiegare ogni fenomeno della vita fisica e della vita psichica, della vita individuale e di quella sociale. Il pensiero, cioè, sarebbe dominato dall'esperienza, costretto, diciamo, entro le maglie dei precedenti causali. Questo positivismo metodologico che stava permeando di sé ogni ramo del sapere, che avrebbe voluto permeare di sé ogni ramo del sapere, venne a ben presto a farsi sentire anche nel campo delle discipline penali. Quali furono i motivi anche di questa diciamo, irruzione che il positivismo fece nell'ambito della scuola classica? I motivi non mancavano certamente, perché i classici, con il loro razionalismo così accentuato, avevano finito per collocare il reato in una sorta di bolla, diciamo, lontanissima dalla realtà naturalistica nella quale comunque il reato viene a manifestarsi. Si era quindi quasi creata una sorta di regno, di un diritto naturale, logico, razionalistico, che non era però certo il più adatto a spiegare non soltanto il reato, ma anche la pena come fenomeni del mondo concreto, del mondo reale. Si sarebbe dovuto, cioè, agganciare il reato alla realtà, se si fosse voluto dare ancora ragione di vita alla dottrina della scuola classica. Ma questo i classici non seppero fare. E quindi i positivisti, con la loro mentalità tutta concreta, vennero a far emergere le ombre e i fantasmi che ancora si agitavano nel campo penale. E quindi vennero ad affermare che cosa? Che il reato come entità giuridica era una mera astrazione intellettualistica che finiva per essere però fallace di fronte al metodo concreto e sperimentale, ma era anche una concettualizzazione inadeguata a spiegare le cause del reato e le forme più gravi della delinquenza. I classici, insomma, secondo i positivisti, non avevano saputo guardare alle cause del reato, perché questo avrebbe significato che cosa? Avrebbe significato inquadrare il fenomeno criminoso nella radice della situazione concreta in cui esso si manifesta, ma questo era in contraddizione appunto con le premesse della teoriche anche della scuola classica. Per i positivisti, invece, ciò che conta è l'azione, ma non tanto l'azione come tale, ma un'azione che trova in un modo di essere della gente la propria spiegazione causale. Ammettere il libero arbitrio, già da un punto di vista strettamente metodologico, per i positivisti viene considerata una operazione antiscientifica e profondamente sbagliata, erronea. Perché? Perché un atto libero verrebbe a rompere la serie causale che, secondo i positivisti, necessariamente lega i fenomeni tra loro. La volontà, quindi, per i positivisti non è libera, non si pone da sé come causa di determinati effetti, ma è pure essa un risultato.